श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte prima, il capitolo intitolato Un residente di Vrindavana. Abai inseguiva il ricordo del suo maestro spirituale. Egli era sicuro del fatto che la sua relazione con Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati era intatta continuava, eppure si sentiva privo di aiuto. Stava adempiendo diligentemente l'ordine del suo maestro spirituale di predicare in lingua inglese, eppure senza la sua presenza fisica si sentiva piccolo e molto solo. In queste circostanze metteva in dubbio che fosse saggia la decisione di aver lasciato la famiglia e gli affari. Lamentando l'assenza di Srila Bhaktisiddhanta e la caduta della Gaudiya Math, egli compose una poesia in lingua bengali, Viraha Hastaka. Srila Prabhupada, sempre misericordioso verso le anime, jiva, che soffrono. Separato da te, vedo solo tristezza. Come un illimitato oceano di misericordia che taglia l'illusione, Nityananda distribuì una marea inondante di amore per Dio. Il Jati Gosai, la casta dei Gosvami, fermò la corrente. Venendo in persona, Signore, rivelasti questa illusione. Così, di nuovo ognuno fu immerso nella marea dell'amore, anche chi è degradato, insignificante, quale io sono. Con la forza dell'ordine di Sri Chaitanya, inviasti ogni tuo servitore, di porta in porta come guru. In ogni luogo era predica, dal mare all'Himalaya. In tua assenza, ora, tutto è oscurità. O Srila Prabhupada, misericordioso verso le anime, jiva, che soffrono, separato da te, vedo solo tristezza. Proprio come Advaita Prabhu portò Sri Gora, così fu per la preghiera di Bhaktivinoda. Il suo entusiasmo portò te, e in forma del tuo entusiasmo venisti per far capire che l'India è un luogo santo. Chiunque prenda nascita sulla terra di Bharata deve fare perfetta la vita e predicare agli altri. Tu predicasti in ogni luogo il messaggio del Maha Mantra. Ora in tua assenza, o Signore, ogni cosa è oscura. Il tuo oceano di misericordia si è di nuovo fermato. Questa dolorosa spina trafigge il mio cuore. Senza il messaggio di Sri Chaitanya tutto è confusione. Vedendo ciò, i Vaishnava soffrono per la separazione. Di nuovo tutto è buio per le anime condizionate. Essi cercano la pace, ma muoiono in un oceano di ansia. O Srila Prabhupada, sempre misericordioso verso le anime jiva che soffrono, separato da te, vedo solo tristezza. La visione di Abai era buia. L'era dell'oro, della predica, che era fiorita ai giorni di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, non era lontana. Per l'influenza di Maya, Abai scriveva: ora tutto è oscurità. Tutte le istruzioni devozionali sono state distrutte. Ora tutto si è capovolto. Meditando su quella grande personalità che possedeva il potere divino di salvare il mondo intero, Abai esprimeva i suoi sentimenti di debolezza e di disperazione. A causa di coloro che non sono fissi nel servizio devozionale, molti rami si sono dispersi in ogni luogo. Il tuo messaggio conclusivo non raggiunge l'orecchio. Dove prenderò la forza per il movimento del Sankirtan? Com'era possibile che un insignificante bambino spirituale sopravvivesse senza il suo padre spirituale? Chi poteva salvare il mondo, che era anche più oppresso di prima? Srila Bhaktisiddhanta aveva detto che un uomo morto non può predicare. Finché Abai e altri erano tristi e delusi per il fallimento della Gaudiya Math, vi era ancora vita, vi era ancora speranza. Se ognuno otteneva il diritto di uscire a fare discepoli, allora le anime sofferenti del mondo potevano essere salvate. Era inutile piangere su ciò che i confratelli avevano fatto, eppure nella considerazione e nel risentimento per ciò che era accaduto, Abai trovò nell'ambito del dolore di ciò che era stato la scintilla della continuità di ciò che ancora poteva verificarsi. Abai spedì questa poesia e l'altra, Vrindavana Bhajana, a Keshava Maharaj, che la pubblicò sul Gaudiya Patrika. Una notte Abai fece un sogno singolare, un sogno che aveva già fatto numerose volte ai tempi in cui era capofamiglia. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati apparve proprio come Abai lo aveva conosciuto, l'alto, dotto sannyasi che veniva direttamente dal mondo spirituale, dal seguito personale di Krishna. Egli chiamò Abai e gli indicò che doveva seguirlo. Lo chiamò ripetutamente e lo invitava con i gesti. Stava chiedendo ad Abai di abbracciare il sannyasa. «Vieni», egli insisteva, «diventa un sannyasi». Abai si svegliò in uno stato di stupore e meraviglia. Pensò che questa istruzione era un altro aspetto dell'originaria istruzione ricevuta da Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati durante il loro primo incontro a Calcutta. La medesima istruzione che più tardi il suo maestro spirituale aveva reso concreta in una lettera. Diventa un predicatore in lingua inglese e diffondi la coscienza di Krishna nel mondo occidentale. Il sannyasa era destinato a questo fine, altrimenti perché il suo maestro spirituale gli avrebbe chiesto di accettarlo? Abai pensava che il suo maestro spirituale gli stava dicendo: ora prendi il sannyasa e sarai veramente in grado di compiere questa missione. Prima il momento non era opportuno. Abai decise con cautela. Accettando il sannyasa, un Vaishnava si dedica totalmente corpo, mente e parole al servizio di Dio, la persona suprema, rinunciando ad ogni altro impegno. Questo egli lo stava già facendo. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva offerto il sannyasa ai suoi principali discepoli in modo che essi potessero continuare la sua missione. Essi però non l'avevano fatto. La predica, in Occidente, si era rivelata pericolosa anche per il più famoso sannyasi della Gaudiya Math. Come poteva lui, un semplice capofamiglia, presumere di poter aver successo dove gli altri avevano fallito? Abai era esitante. Il disperato sentimento di insufficienza che egli aveva espresso nel suo Virahastaka era presente, ma ora il suo maestro spirituale lo chiamava. Al di là di ogni altra considerazione, di ogni naturale umiltà. Ora, benché fosse anziano e solo, il desiderio di predicare, proprio come il suo maestro spirituale aveva predicato, era rimasto dentro di lui, una selvaggia determinazione, per quanto a volte quietamente espressa. La norma vedica e l'esempio stabilito dai precedenti acharya richiedeva il sannyas per chi volesse guidare un movimento di predica. Srila Bhaktisiddhanta aveva accettato il sannyas per favorire la sua opera missionaria. Anche Sri Chaitanya aveva accettato il sannyas per incrementare il movimento del Sankirtan. Naturalmente Sri Chaitanya è Dio, la persona suprema, ma quando i suoi giovani studenti gli avevano mancato di rispetto trattandolo come una persona comune, egli aveva deciso di prendere il sannyasa. Poiché automaticamente si offre rispetto a un sannyasi, nel caso di Sri Chaitanya il fatto che egli accettasse il sannyasa era una tattica calcolata. Appena aveva cominciato a viaggiare attraverso l'India in veste di sannyasi, immediatamente migliaia di seguaci furono attratti dal movimento del Sankirtan. Sapendo che molti imbroglioni avrebbero accettato la veste color zafferano e avrebbero abusato del rispetto che si deve a un sannyasi, Sri Chaitanya si era dichiarato contrario al fatto di abbracciare il sannyasa nell'età di Kali. Sapeva che molti imbroglioni vestiti da sadhu avrebbero agito in modo immorale, avrebbero accumulato denaro per la gratificazione dei sensi, avrebbero fatto proseliti al solo scopo di accrescere il loro prestigio. Atteggiandosi a svami, avrebbero ingannato la gente. Poiché in Kali Yuga gli uomini non sono in grado di seguire le regole e i principi del sannyasa, Sri Chaitanya aveva raccomandato che si limitassero a cantare Hare Krishna. Tuttavia, se una persona seguiva veramente le regole e soprattutto se doveva diffondere il movimento del Sankirtan, il sannyasa era necessario. Abai avvicinò prima uno dei suoi confratelli per il permesso. Egli decise di rivolgersi a Bhaktivilasa Tirtha Maharaj, un tempo Kunjavihari, il leader del Chaitanya Math di Calcutta. Abai considerava ancora il Chaitanya Math il quartier generale della missione del suo maestro spirituale. Durante le animate dispute legali, il Chaitanya Math era stata l'acquisizione più apprezzata e fin dal 1948 era stata riconosciuta legalmente proprietà di Bhaktivilasa Tirtha Maharaj. Ora, benché ogni sannyasi avesse la propria e le proprie residenze, il Chaitanya Math e Bhaktivilasa Tirtha Maharaj rappresentavano legalmente la Gaudiya Math. Abai sentiva che se doveva accettare il sannyasa e recarsi in America a predicare, avrebbe dovuto dare al Chaitanya Math la prima opportunità di sostenere la sua opera. Nell'aprile del 1959 egli scrisse a Tirtha Maharaj informandosi a proposito del sannyasa e anche della possibilità che alcuni suoi manoscritti fossero pubblicati dal Chaitanya Math. Inoltre, poiché non erano previsti viaggi all'estero, egli si offriva spontaneamente di partire a nome del Chaitanya Math. Bhaktivilasa Tirtha Maharaj rispose che, come primo passo, Abai avrebbe dovuto unirsi al Chaitanya Math. Egli ricordò la contesa che ancora si protraeva. Coloro che stanno agendo contro il Chaitanya Math sono motivati dalle loro ambizioni individuali. Chiunque si opponga al Chaitanya Math, egli diceva, si comporta in modo illogico e si schiera contro le istruzioni di Bhaktisiddhanta Sarasvati. Così, secondo Tirtha Maharaj, ciò che Abai doveva fare, ciò che aveva trascurato di fare per tanti anni, era di unirsi al Chaitanya Math e di agire sotto le sue direttive. Tirtha Maharaj citò numerosi membri del Chaitanya Math che recentemente avevano accettato l'ordine di Sannyasa e aggiungeva che Abai avrebbe potuto diventare uno di loro al momento opportuno. Egli invitò Abai a stabilire la sua residenza al Chaitanya Math. Le stanze delle case di nostra proprietà sono ariose e piene di luce. Tratteremo esclusivamente con te. Non vi sarà alcuna difficoltà. Faremo in modo che non vi siano cause di disagio, ma per quanto si riferiva alla stampa dei libri, scriveva, siamo in ansiosa attesa di stampare libri quali il Satsandarbha, il Vedanta, basati sul servizio devozionale, e molti altri libri rari dei Goswami. Prima stamperemo quelli, i libri scritti da te saranno controllati da uno staff di redattori, e se vi saranno fondi potranno essere stampati secondo la priorità. I libri saranno stampati solo se sono favorevoli al servizio del Chaitanya Math. Per questa ragione, se i fondi saranno raccolti, allora vi sarà anche un piano per andare all'estero. Abai non si sentì molto incoraggiato. Sentiva che la maggior difficoltà era la mancanza di fondi del Chaitanya Math. Srila Prabhupada racconta: stavo lavorando con la mia macchina da scrivere, che era a pezzi. Andai dal nostro Tirtha Maharaj e gli dissi: dammi una stanza e stampa i miei libri. Dammi un po' di denaro, mi unirò a voi. Avevo pensato, questa è l'istituzione di Guru Maharaj. Non avrebbe rifiutato, ma la stampa dei libri era un compito difficile per lui. Non aveva denaro. Collettare per mantenersi non era cosa facile. Stampare libri era un grosso lavoro e non vi era garanzia di vendita. Senza stampare i libri e senza poter andare in Occidente, il sannyas non aveva significato per Abai. Inoltre, chi sapeva quando Tirtha Maharaj gli avrebbe concesso di prendere il sannyasa. Non aveva scopo andare a Calcutta, solo per risiedere in una stanza arieggiata e ben illuminata. Questa possibilità egli l'aveva anche a Vrindavana. Abai rispose a Tirtha Maharaj ricordandogli l'ordine diretto che egli aveva ricevuto da Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati di predicare alle popolazioni di lingua inglese. Voleva andare in Occidente subito e pensava che il Chaitanya Math avrebbe accettato la sua offerta. Entrambi, Abai e Tirtha Maharaj, avevano le loro responsabilità, ma ma forse avrebbero potuto lavorare insieme per adempiere il desiderio del loro maestro spirituale. Abai chiese a Tirtha Maharaj di riconsiderare la sua proposta. Il 7 maggio 1958 Bhaktivilasa Tirtha Maharaj rispose: «Il mio suggerimento è di non prendere decisioni affrettate. Per ora resta con noi e impegnati a servire la società. Poi accetterai il Tridanda, cioè il Sanyasa. Lo scopo di accettare il Tridanda è quello di servire la società. Se quello è il tuo desiderio, allora Sri Chaitanya Mat deciderà per il tuo viaggio in America al fine di predicare e organizzerà ogni cosa. Non è mai stato un principio della società quello di permettere che si agisse secondo il tentativo e il desiderio individuale. Previa consultazione con i capi, la società deciderà quello che ogni persona deve fare. Questo è ciò che voglio dirti. Prima di ogni altra cosa è necessario che ognuno si identifichi con la società. Riguardo al fatto di predicare in America o in altri paesi stranieri, è necessario avere alle spalle un'organizzazione dignitosa e secondariamente bisogna affermarsi in India prima di andare a predicare nei paesi stranieri. Attualmente non vi sono conferenze o riunioni in Occidente come accadeva anni fa. La comunicazione è attuata attraverso il mezzo televisivo. Abai poteva capire le esigenze e le priorità del Chaitanya Mat, ma non poteva permettere che si intervenisse pesantemente su ciò che egli considerava il più alto mandato, la predica secondo gli ordini di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Abai aveva offerto i suoi servizi ai capi del Chaitanya Mat, pensando che essi potessero considerare le cose nello stesso modo. Pensava che insieme con il lamento del mondo, il bisogno della coscienza di Krishna stesse guardandolo in volto, ed essi potessero vedere che questo Abai Babu era convinto ed entusiasta e potesse essere inviato subito, qualunque richiesta facesse. Essi però avevano altre attività. Successivamente Abai si rivolse a Keshava Maharaj a Mathura, ed egli gli disse di prendere il sanyasa immediatamente. Dopo la sua corrispondenza con Tirtha Maharaj, Abai sentiva una certa perplessità a questo proposito e ora che veniva incoraggiato con tanta veemenza, resisteva alla pressione. Keshava Maharaj, tuttavia, era insistente. Srila Prabhupada racconta: «Sedevo in solitudine a Vrindavana e scrivevo. Il mio confratello insisteva: Bhaktivedanta Prabhu, devi farlo. Senza accettare l'ordine di rinuncia della vita, nessuno può diventare un predicatore». Così egli insisteva. Non era lui che insisteva, praticamente era il maestro spirituale che insisteva, era il mio maestro spirituale che insisteva. Voleva che io diventassi un predicatore e mi forzava attraverso questo confratello. Accetta. Così, contro la mia volontà, accettai. Keshavaji Gaudiya Math era situata nel centro di uno dei bazar della parte meridionale di Mathura. La sua entrata principale, una porta d'arco, portava in un cortile che si apriva verso il cielo attraverso un'alta grata metallica. L'architettura era simile a quella del tempio di Vamsi Gopalaji. Vi era un'atmosfera di isolamento, come in un monastero. Abai qui era una figura familiare e sempre benvenuta. Egli era vissuto qui, aveva scritto e studiato presso la libreria del Math. Aveva redatto il Gaudiya Patrika e donato la divinità di Sri Chaitanya, che era sull'altare accanto alla divinità di Radha e Krishna. Sri Sri Radha, Vinoda Viharigi. La sua visita del settembre 1959 non era però una visita ordinaria. Era entrato nel Math vestito di bianco, Abai Babu, ma presto avrebbe lasciato il Math vestito color zafferano, uno swami. Abai era vissuto nell'ordine di rinuncia per 9 anni. Non vi era bisogno per lui di osservare una cerimonia o di proclamarsi sadhu per il cambio della veste. Faceva parte del metodo parampara il fatto che un uomo, alla fine della sua vita, accettasse il Tridanda Sannyasa. Abai era consapevole dell'esistenza di sannyasi truffatori. Anche a Vrindavan aveva visto alcuni cosiddetti sadhu che non predicavano, ma trascorrevano i loro giorni andando a caccia di chapati. Alcuni swami di Vrindavana, illecitamente, indulgevano a quello che si presume si dovessero rifiutare, la vita sessuale. Queste persone stavano attuando una contraffazione del sannyasa. Inoltre, vi era la casta dei Goswami, formata da persone che vivevano come capofamiglia ordinari. Trasformavano i templi in un'azienda per sostenere le loro famiglie e accettavano dal pubblico onore e donazioni sulla base della nascita. Abai conosceva questi abusi della posizione di sannyasa, ma conosceva anche la vera finalità del sannyasa. Il sannyasa doveva servire alla predica. La mattina del 17 settembre del 1959, nella stanza delle divinità, ampia 15 metri per 8, al secondo piano del Keshavaji Math, un gruppo di devoti era seduto dinanzi alle divinità di Radha Krishna e di Sri Chaitanya. Le divinità indossavano vesti regali di colori vivaci e corone d'argento. La mano destra di Radharani si protendeva in un gesto benedicente verso l'adoratore e la sua sinistra, lungo il fianco, reggeva un fiore per Krishna. Krishna era in piedi come un danzatore, la gamba destra posata con spontaneità sulla punta del piede davanti alla sua sinistra. Egli suonava il suo lungo flauto d'argento che portava con grazia alle labbra. I lunghi capelli neri gli scendevano oltre le spalle e la ghirlanda di calendule che portava al collo raggiungeva i suoi ginocchi. Alla sua destra stava la divinità di Sri Chaitanya. Il braccio destro sollevato, il sinistro lungo il fianco, il corpo dritto e i piedi uniti. Aveva un delicato colorito d'oro e grandi occhi, la bocca rossa ben delineata e capelli neri e dritti fino alle spalle. Al di sotto delle divinità vi erano i ritratti dei maestri spirituali nella successione dei discepoli: Jagannath Das Babaji, Bhakti Vinoda Thakura, Gora Kishora Das Babaji, Bhakti Siddhanta Sarasvati e Bhakti Pragyana Keshava Maharaj. Abai sedette su una stuoia di erba kusha dietro Sanatana, un vecchio novantenne che doveva ricevere il sannyas quel giorno. Proprio di fronte ai due sedeva Narayana Maharaj, discepolo di Kesava Maharaj, pronto a celebrare la cerimonia di mantra e di offerta di cereali di ghee sul fuoco. Akinchana Krishnadasa Babaji, confratello di Abai, noto per la sua voce delicata, suonava la mridanga e cantava Vajana Vaishnava, seduto su una asana. Sua Santità Kesava Maharaj presiedeva, poiché non vi erano stati né inviti né partecipazioni, solo i residenti del Mata erano presenti. Narayana Maharaj cantò i mantra per l'occasione, che l'occasione richiedeva. Indi si sedette in silenzio mentre Kesava Maharaj dava la lezione. Poi, con sorpresa di tutti, Kesava Maharaj chiese ad Abai di parlare. Abai non se lo aspettava, guardò verso l'assemblea di devoti e si rese conto che la lingua comune era l'hindi. Solo Kesava Maharaj e pochi altri parlavano inglese. Eppure sapeva che doveva parlare in inglese. Dopo il discorso di Abai, ogni candidato ricevette il suo sannyasa danda, la lunga asta fatta di 4 bastoni di bambù legati insieme e completamente avvolti in un tessuto color zafferano. Vennero loro consegnati abiti da sannyasi, un telo di tessuto color zafferano per il doti, un altro per la parte superiore e 2 strisce come indumenti intimi. Essi ricevettero anche una collana di perle di tulasi e il mantra sannyasa. Kesava Maharaj disse che da quel momento Abai sarebbe stato conosciuto con il nome di Bhaktivedanta Swami Maharaj e Sanatana sarebbe stato Muni Maharaj. Dopo la cerimonia i 2 nuovi sannyasi posarono per una foto. Essi sono in piedi al fianco del loro sannyasa guru, il quale è seduto. Kesava Maharaj non impose ad Abai alcuna restrizione, lo incoraggiò a continuare la predica. Eppure Abai sapeva che diventare Aci Bhaktivedanta Swami non significava solo riconoscere che egli aveva abbandonato la famiglia, le comodità della casa e gli affari. Questo Abai l'aveva fatto 5 anni prima. Cambiare la veste bianca con quella color zafferano, da Abai Babu a Bhaktivedanta Swami Maharaj, aveva un significato particolare. Era il mandato che gli era stato richiesto, l'incarico irrevocabile. Ora era soltanto questione di tempo, e Bhaktivedanta sarebbe partito per l'Occidente come Bhaktivedanta Sarasvati aveva ordinato. Questa fu la realizzazione che Bhaktivedanta Swami fece riguardo al suo nuovo status di sannyasi. Il resoconto delle iniziazioni al sannyasi sul Gaudiya Patrika includeva brevi notizie biografiche di Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, dove erano elencati gli eventi più importanti della sua vita. L'articolo si chiudeva con queste parole. Vedendo il suo entusiasmo e la sua abilità di scrivere articoli in hindi, in inglese e in bengali, Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj gli dette l'istruzione di prendere il Tridanda Sannyasa. Per quasi un anno egli era stato pronto ad accettare il Sannyasa nel mese di Bhadra. Il giorno in cui Visvarupa aveva accettato il Sannyasa, Bhaktivedanta Swami, presso Sri Keshavaji Gaudiya Math, accettò il Sannyasa dal fondatore del Vedanta Samiti, Bhakti Pragyana Keshava Maharaj. Vedendo abbracciare l'ashram della rinuncia, vedendo questo divertimento che consiste nell'accettare l'ordine di rinuncia della vita, noi abbiamo sentito un grande affetto e un grande entusiasmo. E passiamo ora, nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, al capitolo 10 della parte prima, intitolato «Questa grave ora di necessità». La nostra capacità di presentare l'argomento in un linguaggio adeguato, specialmente in una lingua straniera, certamente verrà meno e vi saranno molte imperfezioni, nonostante il nostro tentativo di presentarlo in modo corretto. Siamo però sicuri che, pur con tutti i nostri errori a questo riguardo, la serietà dell'argomento sarà tenuta in considerazione e i leader delle società accetteranno, tenendo conto che si tratta dell'onesto tentativo di glorificare il grande, onnipotente, di cui oggi abbiamo tanto bisogno. Dallo Srimad Bhagavatam, canto primo. Bhaktivedanta Swami, accompagnato da alcuni devoti del Keshavaji Math, fece un breve viaggio di predica ad Agra, a Kanpur, a Jhansi e a Delhi, ma tornò ben presto alla sua residenza, il tempio di Vamsi Gopalaji. Più nessuno lo chiamava Abai Babu, anche per i suoi amici egli era Swamiji o Maharaj, Aci Bhaktivedanta Swami. La gente subito lo riconosceva come sadhu e gli offriva il suo rispetto, eppure i suoi problemi essenziali erano rimasti. Egli voleva scrivere e stampare, ma non aveva denaro. Voleva diffondere il messaggio del Signore, ma erano pochi coloro che volevano ascoltarlo. Queste cose non erano cambiate per il fatto che egli era diventato uno swami. Quando un bibliotecario gli consigliò di scrivere libri perché i libri durano nel tempo, mentre i giornali si leggono e si buttano via, pensò che il suggerimento gli era stato espresso attraverso quella persona dal suo maestro spirituale. In seguito ricevette il medesimo suggerimento da un ufficiale dell'esercito indiano. Bhaktivedanta Swami lo considerò una rivelazione del suo maestro spirituale. Come servitore dipendente, che meditava sempre sui desideri del suo maestro spirituale e cercava la sua guida, Bhaktivedanta sentiva le reciproche benedizioni e la presenza personale del suo maestro spirituale. Sempre più percepiva il contatto confidenziale con Srila Bhaktisiddhanta e ora aveva ricevuto un'ispirazione per scrivere libri. Bhaktivedanta Swami prese in considerazione lo Srimad Bhagavatam perché questa era la più importante e autorevole scrittura Vaishnava. Benché la Bhagavad Gita fosse l'essenza della conoscenza vedica, presentata nella forma di un breve ed elementare manuale, lo Srimad Bhagavatam era elaborato e su quest'opera sia Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati sia Bhaktivinoda Thakur avevano scritto commenti in lingua bengali. In realtà molti tra i grandi acharya del passato avevano commentato lo Srimad Bhagavatam. Sri Chaitanya in persona aveva raccomandato lo Srimad Bhagavatam come l'opera vedica senza macchia. Una traduzione e un commento in lingua inglese di questo libro avrebbero un giorno cambiato il cuore del mondo intero. Se avesse potuto pubblicare almeno qualche libro, la predica di Srila Bhaktivedanta si sarebbe intensificata e gli sarebbe stato possibile andare all'estero con fiducia, senza sentirsi a mani vuote. Un giorno, Gaurachand Goswami, proprietario del tempio di Radha Damodara, avvicinò Bhaktivedanta Swami e lo invitò a vivere nel suo tempio. Essendo questo luogo l'eterna residenza di Jiva Goswami e di Rupa Goswami, sarebbe stata la sede più adatta per scrivere e tradurre. Bhaktivedanta Swami era interessato alla proposta. Non aveva mai interrotto le sue visite regolari là e si sentiva sempre ispirato quando si trovava alla presenza delle tombe samadhi dei grandi capi del movimento di Sri Chaitanya. Jiva Goswami e Rupa Goswami. Quando però andò a visitare le due stanze disponibili, le trovò in uno stato pietoso. Non erano mai state restaurate e non erano state abitate per molti anni. Tuttavia, poiché non voleva perdere tale opportunità, Abai fu d'accordo nel prendere in affitto le stanze per 5 rupie al mese. Pensò che con poco più di 5 rupie avrebbe potuto avere l'impianto dell'elettricità e ottenere che le necessarie riparazioni fossero apportate. In seguito, quando tutto sarebbe stato sistemato, egli poteva trasferirsi là. Bhaktivedanta Swami considerò propizio quell'invito e il fatto di vivere là avrebbe reso completo il suo nuovo progetto di presentare lo Srimad Bhagavatam in lingua inglese. Tra tutti i templi di Vrindavana, Radha Damodara era in possesso della più ampia collezione di scritti originali dei 6 Goswami e dei loro seguaci. Più di 2000 manoscritti separati, molti dei quali erano antichi di 300 o anche 400 anni. Bhaktivedanta Swami non vedeva l'ora di risiedere là un giorno e di servire in compagnia di Srila Rupa Goswami e di Srila Jiva Goswami. Per il momento era restato al tempio di Vamsi Gopalaji e con il denaro che riusciva a raccogliere riparava le stanze. Thank you. Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva fatto un'importante affermazione. Un predicatore deve andare nelle città, non deve vivere isolato in un luogo santo. Fu in questo spirito che Bhaktivedanta Swami continuò a viaggiare regolarmente per recarsi a Delhi, benché considerasse questa città un inferno e fosse sprovvisto di una residenza fissa in quel luogo. Spesso egli era ricevuto da uomini d'affari che, sulla base della cultura indiana, si sentivano obbligati all'ospitalità. Una brava persona, se desiderava ottenere il favore di Dio, doveva ospitare i sadhu e fornire loro cibo e alloggio. Tuttavia, la visione di questi uomini pii faceva parte di un induismo sentimentale e la loro accoglienza era artificiale. Essi non potevano apprezzare veramente l'opera di Bhaktivedanta Swami, né l'intenzione di Abai era quella di imporsi a tali ospiti. In seguito egli parlò con Mr. Itsaran Sharma, il direttore della Radha Press. In passato Mr. Sharma aveva stampato volantini e circolari per la Lega dei Devoti e in quelle occasioni Bhaktivedanta Swami era rimasto in casa di Mr. Sharma. Mr. Sharma introdusse Bhaktivedanta Swami al Pandit Sri Krishna Sharma, un brahmana di casta e un attivo esponente della religione, segretario della Sri Naval Prem Sabha, una società religiosa di Delhi antica di centinaia di anni. Grazie alla simpatia per la fatica letteraria di Bhaktivedanta Swami, Krishna Pandit mise a sua disposizione una stanza al tempio di Radha Krishna, nei paraggi di Cipiwada, nella vecchia Delhi. Così Bhaktivedanta Swami ebbe un ufficio stabile a Delhi. Il treno da Mathura arrivava alla stazione della vecchia Delhi, nei pressi di Channi Chowk, un'arteria lungo la quale si riversava un fiume di traffico durante il giorno. Rickshaw, guidatori di biciclette che talvolta si affiancavano a dozzine, auto in numero minori, uomini che correvano a piedi spingendo pesanti carri e animali da soma, asini, buoi, occasionalmente un cammello e un elefante, che trasportavano pesanti carichi ed erano guidati da uomini che maneggiavano le loro fruste. Lasciando l'intenso traffico di Channi Chowk, Bhaktivedanta imboccava il breve percorso verso Cipiwada. Passava il Red Fort, lasciando alla sua destra il tempio di Gaurishankara. Procedendo poi lungo una via laterale, oltre l'ampia e imponente Jama Mosque, nei pressi di Cipiwada le strade si facevano più anguste. Cipiwada era stato un sobborgo musulmano fino alla spartizione dell'India e del Pakistan avvenuta nel 1947. Quando migliaia di Hindu del Punjabi si erano stabiliti là, Cipiwada faceva parte di un sobborgo indo-musulmano così affollato che ai carri non era permesso di entrare in quelle strade. Solo i carri trainati da buoi e i rickshaw potevano accedere alle strette, affollate vie. E in alcune aree, nei vicoli, erano fissati pali di ferro che impedivano l'accesso ai rickshaw. Anche un guidatore di biciclette creava confusione tra la densa, stipata moltitudine di compratori e lavoratori, i quali si spostavano qua e là nelle vie e nei viottoli. Le anguste strade portavano ad altre strade anguste, strade così strette che i balconi del secondo piano distavano solo pochi centimetri dal lato opposto della strada e in pratica formavano un tetto sulla via, tanto che i pedoni potevano soltanto intravedere limitati pezzetti di cielo. E anche per oggi termina il nostro tempo per la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita.
పదకమలం శ్రీ గురు వైష్ణవాంశ శ్రీ రూపం జాగృజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం సం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగణ లలిత శ్రీవిశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రమ రామ హరే హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare